Grazie per l'invito a parlare di questo tema, che è un grandissimo tema da tutti i punti di vista, sia diciamo dal punto di vista ristretto del teologico, sia dal punto di vista liturgico, sia dal punto di vista generale del senso della Eucaristia rispetto all'edificio cristiano, il posto dell'Eucaristia nell'edificio dottrinale cristiano. Ora, io appunto ho scritto questo libro intitolato L'ultima cena, anzi la prima, perché l'ultima cena è l'ultima dal punto di vista della cena ebraica celebrata da Gesù, era la Pasqua, dunque la cena che tutti gli ebrei ancora oggi celebrano. Allora per Gesù era effettivamente l'ultima, ma nello stesso tempo è la prima, perché nel contesto di quella liturgia ebraica ha inserito quello che noi chiamiamo appunto l'Eucaristia, cioè quel momento particolare in cui, consacrando pane e vino e associandovi delle parole molto misteriose che sono questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ha, come si usa dire, istituito secondo alcuni testimoni, sì. Istituire cosa vuol dire? Vuol dire che hai creato un rito, una celebrazione, pensando che deve essere celebrata dagli altri ancora, in futuro, no? Istituire qualche cosa. Naturalmente questa è la tesi che emerge dall'Evangelista Luca e da Paolo, dall'Apostolo Paolo, che però non riferisce parole sue, ma riferisce quello che già gli è stato trasmesso, e questi due testimoni della Chiesa Apostolica, Luca e Paolo, aggiungono alle parole tradizionali della cena le parole fate questo in memoria di me, cioè è un vero e proprio ordine che Gesù dà ai discepoli di ripetere questa cena, fate questo in memoria di me. Però queste parole, che sono chiaramente parole di una istituzione, non ci sono né in Marco né in Matteo, cioè nei più antichi documenti della cena. Per cui quando si dice che Gesù ha istituito la cena, si dice una cosa che corrisponde sicuramente all'Evangelista Luca, come Luca riferisce lì la celebrazione della cena, dell'ultima cena, sicuramente, e come la riferisce Paolo, ma non corrisponde necessariamente alle testimonianze più antiche, in particolare quella di Marco, che come sappiamo è la più antica testimonianza evangelica che noi possediamo, dove queste parole, fate questo ordine, fate questo in memoria di me, non ci sono. E allora naturalmente può darsi che queste parole siano state aggiunte dalla Chiesa, si capisce, antica, dalla Chiesa delle origini, che celebrava la cena come quella di Dio, però non aveva un ordine esplicito di farlo, e quindi ha messo in bocca a Gesù, secondo l'Evangelista Luca, poi ripreso da Paolo, ha messo in bocca queste parole, fate questo in memoria di me. Cioè, queste parole sarebbero, potrebbero essere già una prima interpretazione della cena, cioè una interpretazione secondo la quale Gesù, celebrando la cena, voleva che questo diventasse un rito permanente nella Chiesa cristiana, come difatti è diventato. Ora, la prima cosa che voglio dire è questa, che io ho scritto questo libro anche per capire io stesso che cosa è questa benedetta cena. Perché, pur essendo stato pastore, sono pastore, teologo, quel che è, insomma, però che cosa sia effettivamente questa cena non lo sapevo e mi sono detto, cercando di studiare, di approfondire, forse lo capirò un po' di più, un po' meglio, un po' meno male, un piccolo progresso. Ecco, questo non è accaduto. E vi dirò appunto che, benché uno degli scopi fosse quello, non l'ho raggiunto. Per cui so meno oggi su che cosa è questa cena di quanto lo sapevo quando ho cominciato a studiare un po' più a fondo questo.
Questo è pericoloso studiare, Paolo.
Però aggiungo che secondo me questo non è una sconfitta, è un vantaggio, è una cosa positiva. Perché è meglio, io credo, confessare di non sapere piuttosto che
presumere
di sapere quando non sai. E quindi mi sta anche bene questo fatto. E effettivamente, alla fine di tutto questo lungo percorso che ho fatto, e in parte naturalmente è presente nel libro, io mi trovo nella stessa condizione che Calvino, Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra, scrive in uno dei testi dedicati alla cena: io sento per esperienza più di quanto io possa capire. Perciò, senza discutere oltre, mi affido alla promessa di Gesù Cristo. Egli dichiara che la sua carne è il cibo della mia anima e il suo sangue ne è la bevanda. Gli offro dunque la mia anima affinché sia saziata con quel nutrimento. Nella sua santa cena egli mi comanda di prendere, mangiare e bere il suo corpo e il suo sangue sotto i segni del pane e del vino. Non dubito che egli mi dia ciò che mi promette e che io lo ricevo. Ecco, però, come vedete, sento di più di quello che capisco e quindi di quello che posso dire, cioè tradurre in parole. E quello che sento è questo qua. Secondo punto. Io credevo, per dire come uno cambia approfondendo le questioni, io credevo che la disputa Transustanziazione sì, transustanziazione no, simbolo non simbolo, realismo non realismo, tutta questa discussione fosse moderna, credevo che fosse una cosa degli ultimi 5 secoli, 6 secoli, e invece no. Mi sono reso conto che è una disputa antica che praticamente, vorrei quasi dire, comincia con la cosa stessa, comincia con l'istituzione stessa della Santa Cena. Ma qual è la grande... cioè è sempre esistita questa doppia interpretazione, che per semplificare chiameremo simbolica, cioè la cena è un simbolo di qualche cos'altro, quindi tu non ti devi fermare al simbolo, devi andare a ciò che il simbolo significa, se vuoi veramente partecipare alla cena. L'altra interpretazione la chiameremo realista, cioè quella che dice no, la res, realismo viene da res, la cosa, in latino cosa si dice res, la res, la cosa è quella, non oltre. Queste sono le due interpretazioni. Sostanzialmente, allora, queste due interpretazioni sono vecchie come la cena. Qual è la differenza tra l'antichità, se vogliamo, e la modernità? La differenza è molto semplice, che nell'antichità queste due interpretazioni coesistevano.
Non dividevano.
Coesistevano pacificamente e non si scomunicavano a vicenda, come invece è accaduto nel secondo millennio. Cioè per 1000 anni, grosso modo naturalmente, nella Chiesa cristiana sono coesistite sia l'interpretazione realistica sia l'interpretazione simbolica, senza guerra dell'una contro l'altra, pacificamente, naturalmente discutendo. E io riporto anche alcune di queste discussioni, ma tanto per darvi un nome, il più grande nome teologico dell'antichità, Agostino. Agostino sostanzialmente era per l'interpretazione simbolica della cena, anche se ci sono delle frasi in cui che si possono interpretare nel senso del realismo, ma sostanzialmente ha un'interpretazione simbolica. Tommaso ha un'interpretazione, ma Tommaso siamo, Agostino nel V secolo, Tommaso siamo nel XII secolo, Tommaso ha un'interpretazione realistica, realista della cena. Però la linea agostiniana e la linea tomistica, ma non solo la Tommaso, tutto all'indietro, la linea appunto realistica, coesistevano pacificamente. Qual è? C'è una figura simbolo della svolta in base alla quale le due posizioni, invece di convivere, si sono escluse a vicenda, dicendo che se è vera una è falsa l'altra, cioè ponendo un out-out. La figura simbolo è un certo Berengario, al quale dedico alcune pagine, perché che è un vescovo, che, poveretto, ha vissuto nella sua vita personale proprio questa svolta fatale della interpretazione esclusiva dell'una o dell'altra. Perché? Lui all'origine era un simbolista, dava un'interpretazione simbolica della cena, ma due sinodi di Parigi, uno di Parigi e l'altro non so se era anche di Parigi, comunque due sinodi regionali lo hanno condannato e lo hanno obbligato a cambiare idea se voleva continuare a essere vescovo. E lui ha dovuto ritrattare. E c'è proprio nei documenti la sua ritrattazione, il suo auto da fé, si direbbe. Cioè il rinnegamento delle sue posizioni perché gliele imponeva il sinodo di Parigi due volte. E quindi è una figura simbolo di questo mutamento, che è quello in virtù del quale le due posizioni, le due interpretazioni della cena, quella simbolica e quella realista, non erano più in grado di coesistere pacificamente, ma si escludevano a vicenda se è vera una e falsa l'altra, se è vera l'altra e falsa la prima. E così è stato, a fortiori, naturalmente, dopo ci sono varie cose, ora non abbiamo tempo di percorrere tutto questo, fino alla riforma protestante, nella quale riforma protestante sono accadute, cioè queste due posizioni si sono riprodotte, contrariamente a quello che di solito si pensa, cioè che la riforma protestante abbia dato globalmente una interpretazione simbolica della cena contro la interpretazione realista. Non è vero così, non è affatto così. All'interno della riforma stessa c'è stata una contesa lacerante, più lacerante di quella con Roma, appunto tra le due posizioni, quella realista sostenuta da Lutero e quella simbolica sostenuta da Zwingli, che è il riformatore, un altro riformatore, un grande riformatore di Zurigo e della Svizzera tedesca e della Germania meridionale, che dava invece un'interpretazione simbolica. All'interno della riforma, Lutero e Zwingli, due grandi riformatori, che erano d'accordo su vari punti relativi alla cena, a cominciare dal fatto di rifiutare la transustanziazione, di rifiutare l'idea che la messa era un sacrificio, di affermare che comunque la messa, la cena deve essere celebrata col pane e col vino. Su tutti questi punti erano perfettamente d'accordo, ma erano in disaccordo sul punto fondamentale, che è questo, che per Lutero nella cena c'era il corpo di Cristo, esattamente come la dottrina cattolica, esattamente, però senza transustanziazione, cioè il pane e il corpo, mentre Zwingli diceva no, sono simboli. Il corpo di Cristo è in cielo, non è sull'altare. E lì c'è stato un contrasto, ripeto, violentissimo. Vi dico solo una frase per darvi l'idea della radicalità di questa tensione, di questa guerra. Perché si sono scomunicati anche loro, reciprocamente, non è... Lutero dice, una frase, la cito da qualche parte, preferisco bere il sangue con il Papa piuttosto che mangiare il pane consimili. Non so se mi sono spiegato. È terribile, detto da Lutero, poi, che diceva che il Papa era l'anticristo, eccetera. Preferisco bere il sangue. Ecco. Allora, solo per dirvi la situazione. Cioè, questa esclusività, queste due posizioni che si escludono, non si escludono soltanto tra le confessioni, la confessione cattolica, la confessione protestante, ma si escludono anche all'interno del protestantesimo. Questo nel 1500, oggi le cose sono cambiate, ma nel 1500 è successo questo. Ora, quindi, la seconda cosa che volevo dire è che queste due interpretazioni, che io credevo fossero soltanto una cosa moderna, sono antiche, con la differenza che ho detto, che nell'antichità per un millennio sono convissute pacificamente, nel secondo millennio si sono fatte la guerra e si sono escluse l'una e l'altra. Terzo punto, queste due interpretazioni, quella simbolica e quella realista, chiamiamola così per intenderci, esistono ciascuna in almeno due versioni diverse. L'interpretazione realista esiste nella versione luterana e nella versione cattolica romana. Nella versione luterana in che cosa consiste? Ve l'ho già detto, lo ripeto. Lutero afferma che c'è nella cena, c'è il pane, che è vero pane, e c'è il corpo, che è vero corpo. Esattamente, ripeto, come la dottrina cattolica. Il vero corpo di Cristo e... Vabbè, ora non entriamo in altri dettagli, semmai nella conversazione che seguirà vi posso precisare di più, ma comunque, quindi c'è il corpo ma non c'è la transustanziazione, cioè non c'è la trasformazione della sostanza del pane nella sostanza del corpo. Le due sostanze, cioè le due cose, ci sono entrambe integralmente per quello che sono. Quindi tu mangi veramente il pane, ma mangiando veramente il pane, mangi, tra virgolette, il corpo di Cristo, il vero corpo di Cristo, nella stessa concezione della Chiesa cattolica, ma non con la transustanziazione. Questo corpo di Cristo, che cosa, come mai c'è? Perché la parola di Cristo è quella, e la parola è creatrice, la parola suscita quello che dice. Allora, se Cristo dice questo è il mio corpo, quello è il suo corpo. Se tu chiedi, ma come è possibile, eccetera, Lutero ti dice, queste sono domande curiose, che non vengono dalla fede, ma dalla curiosità della tua mente, che vuole capire, cioè vuole razionalizzare. E questo non lo devi fare, perché davanti alla parola di Dio tu devi semplicemente dire così dice il Signore e così è, punto. Non ti devi chiedere come accade, devi semplicemente accettare la cosa che la parola dice. Questo è il mio corpo di Cristo. Questa è l'interpretazione luterana. L'interpretazione del Concilio di Trento, invece, poi ripete quello che era già da tempo, dal 2000 dal 1215 il dogma della transustanziazione, quindi Trento è 1545 in avanti, quindi sono passati tre secoli, ripete il dogma del 1215, cioè la trasformazione della sostanza del pane nella sostanza del corpo. E dice, ma io mangio del pane, il sapore è quello del pane, non è quello di una, della carne o roba del genere, no? E difatti, lui dice, Trento dice, gli accidenti, cioè il sapore, il colore, il tatto, tutto quello che è materiale, gli accidenti restano quelli che del pane, ma la sostanza è quella del corpo di Cristo. Questa è la dottrina della transustanziazione, una dottrina che non sta in piedi naturalmente da nessun punto di vista, perché non ci possono essere degli accidenti dove manca la sostanza, perché gli accidenti, cosiddetti accidenti, sono accidenti di una sostanza. Se toglie la sostanza, l'accidente scompare. Ma lasciamo perdere, non entriamo in questi dettagli. Questa è la dottrina cattolica, cioè la trasformazione. Quindi non c'è più il pane, c'è solo l'apparenza del pane. Non c'è più il vino, c'è solo l'apparenza del vino. La sostanza del pane è corpo, la sostanza del vino è sangue. Questa è la dottrina cattolica romana, Trento, che in realtà è il dogma del 1215, il quarto concilio lateranense. Quindi due posizioni che affermano la presenza del corpo di Cristo nella cena, ma con queste due varianti che sono importanti naturalmente, però hanno una base comune. E così anche l'interpretazione simbolica ha due varianti, che sono queste. Zwingli, riformatore del Cinquecento, un grande personaggio, un discepolo di Erasmo, prete. Zwingli, qual è il suo punto? Anche il suo punto forte, è che lui dice, ma il corpo di Cristo è in cielo. Dopo l'ascensione, il corpo di Cristo è in cielo. Di là, come diciamo nel credo, di là verrà a giudicare i vivi e i morti, cioè il corpo di Cristo. Non è che lo puoi far scendere tutte le volte che c'è l'Eucaristia, diciamo, tirare giù. Tornerà alla fine dei giorni, ma nel frattempo il corpo di Cristo non c'è, lo spirito di Cristo sì, certo, lo spirito sì, ma il corpo di Cristo no, tornerà soltanto alla fine dei tempi, nella gloria, nella parousia. E allora questo discorso del corpo, perché questo è il mio corpo, è il corpo glorificato di Cristo, e io prendendo il pane non prendo il corpo nell'ostia, nel pane, no, ma nella contemplazione della fede entro in rapporto con il corpo glorioso di Cristo che è alla destra di Dio. Quindi ho a che fare col corpo, ho a che fare col corpo, ma fondamentalmente con quel corpo glorificato, senza dimenticare il corpo crocifisso naturalmente, di cui il pane è il simbolo. Simbolo storico. questa è l'interpretazione, quindi un'interpretazione che ha a che fare col Cristo glorificato più che col Cristo crocifisso. L'altra interpretazione simbolica della cena è quella che potremmo chiamare della teologia liberale del protestantesimo, che sostanzialmente fa della cena una memoria della croce. Senza questa ascesa, diciamo, verso il corpo glorificato di Cristo, quindi una memoria visiva, una parola visiva, parola che si vede del Golgota praticamente. Allora, questa interpretazione simbolica nelle sue due versioni naturalmente ha molto a che fare con la categoria della memoria. Fate questo in memoria di me. Qui però dobbiamo comprendere bene che cosa significa memoria. E qui Carmine potrebbe dirci delle cose molto belle e forse ce le dirà. Io non ho la sua competenza, ma per quel po' che ho capito, ho creduto di capire, la memoria ebraica, perché naturalmente Gesù quando adopera, se l'ha adoperata la categoria di memoria, era un ebreo, dunque dobbiamo vedere che cosa significa memoria nell'ebraismo. La memoria nell'ebraismo è, io lo definisco, un innesto, mediante la fede, un innesto nell'atto salvifico, un innesto del credente di oggi nella storia di salvezza di 2000 anni fa, 2500 anni fa. Cioè l'ebreo che celebra la Pasqua, che cosa dice? Io ero in Egitto. Cioè non dice soltanto l'esodo mi riguarda, ma dice addirittura che lui era là, attraverso i suoi genitori, naturalmente. Io ero là. Dio ha liberato me. Questa è la memoria, cioè l'innesto, mediante la fede, nell'evento salutare. Capisci? Diventi contemporaneo dell'esodo. Questa è la Pasqua. Come ho capito io, poi non so se ho capito bene o ho capito male, ma questo è quello che...
Abbastanza bene.
Diventi contemporaneo. Cioè, la grande categoria della contemporaneità che, come sappiamo, ad esempio, anche Kierkegaard l'ha molto valorizzata applicando la contemporaneità. Essere cristiano significa farsi contemporaneo di Gesù. Perché? Perché la storia di Gesù è la tua. La storia di Gesù è la tua. Quindi memoria significa innesto della storia salutare. Questo l'hanno capito anche i neri di America, c'è quel famoso inno: Were you there when they crucified my Lord? C'eri tu quando hanno crocifisso il mio Signore, cioè eri tu, eri là. Sei contemporaneo. Questa è la memoria. Non un atto della mente che dice, ah vabbè, è successo 2000 anni fa. No, non è questo il punto. Quindi, quindi diciamo, se anche la Chiesa avesse questa memoria, la capacità di vivere così, la memoria eucaristica che l'Eucaristia rappresenta, sarebbe una cosa sarebbe una cosa molto bella, non sono sicuro che questo accada. 4. Io ho scritto questo libro anche per un altro motivo, non solo per cercare di capire un po' che cos'è la Santa Cena, ma per difendere, cioè per proporre e difendere la cosiddetta ospitalità eucaristica. Cioè, che cos'è l'ospitalità eucaristica? È una pratica tra le chiese, poche ancora, che sono d'accordo di farlo, secondo la quale ogni cristiano di qualunque chiesa è benvenuto alla mensa eucaristica celebrata in qualunque chiesa. Cioè, ogni cristiano è volentieri ospitato da qualunque chiesa dove si celebra l'Eucaristia. Questa pratica, ecco, negata dalla Chiesa Cattolica, negatissima dalla Chiesa Ortodossa, negata anche da alcune chiese evangeliche più fondamentaliste, è praticata da alcune chiese evangeliche storiche, chiamiamole così. Ma, a parte quello, a me preme dire perché propongo e difendo questa ospitalità eucaristica. 3 argomenti. Il primo è che né Gesù né l'Apostolo Paolo hanno sentito il bisogno di spiegare le parole adoperate nella cena. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Non c'è nessuna spiegazione di queste parole nel Nuovo Testamento, che è, diciamo, la fotografia della Chiesa Apostolica, che abbraccia tutto il primo secolo, e neppure nel secolo successivo. Quindi, ecco l'argomento, nessuna spiegazione di queste parole ha l'autorità di un pronunciamento apostolico. Né quella realista, né quella simbolica. Sono interpretazioni. Ma non essendo interpretazioni, non essendo spiegazioni
fondate,
sì, scritturali, non essendo spiegazioni apostoliche, non hanno autorità per la fede. Possono avere, possono interessare naturalmente la riflessione, la teologia, tutto quello che vuoi, però non hanno l'autorità di imporsi, e non c'è nessuna spiegazione che ha il diritto di presentarsi come la spiegazione esclusiva delle altre. Tutte sono benvenute, ma tutte sono relative. Nessuna può pretendere di essere assoluta, e comunque è comunque la spiegazione delle parole di Gesù, non fa parte costitutiva della cena stessa. Ciò che costituisce la cena, è il secondo punto, sono tre cose: la parola di Gesù, il pane e il vino. Queste tre cose, ve lo posso assicurare, esistono in maniera praticamente identica in tutte le liturgie della cena. La Chiesa Cattolica manca qualche volta il vino per il popolo, ma facciamo finta che ci sia. Pane, vino e le parole di Gesù in tutte le liturgie della Messa. Voi le sentite tutte le volte, sono le parole di Gesù. E in tutte le chiese, io ho partecipato a non so quanti diverse ma espressioni liturgie della cena, tutte uguali su questo punto, su questi punti fondamentali, costitutivi della cena, pane, vino e parola di Gesù. Tutto il resto, non dico che viene dal maligno, ma tutto il resto non è costitutivo, non fa parte integrante, cioè la cena vive non di spiegazioni. E nessuna spiegazione ha l'autorità di una parola apostolica, nessuna. Cioè, nessuna spiegazione si può imporre alla fede. Quello che io chiedo alla tua fede è di credere nelle parole di Gesù, non di credere nella mia spiegazione e neanche di credere nella tua spiegazione delle parole di Gesù, ma di credere nelle parole di Gesù, punto. Terzo, so che questo naturalmente è controverso, la irrilevanza, terzo motivo per cui fermo sostengo la ospitalità eucaristica, la irrilevanza della qualità del ministro. Antichissima polemica di cui forse avete sentito parlare tra ad esempio Agostino e il donatismo riguardo al fatto che i donatisti dicevano che un sacerdote indegno, che i sacramenti celebrati da un sacerdote indegno non valgono, no? Agostino ha combattuto questa tesi sostenendo che anche se il sacerdote è indegno, dove indegno non era a quel tempo tanto per motivi morali, quanto veniva considerato indegno il sacerdote che durante le persecuzioni aveva cercato dei compromessi, aveva mezzo rinnegato, ma non, insomma, aveva cercato di tirarsi fuori dai problemi in una maniera non limpida, senza veramente confessare la fede e rischiare quello che c'era da rischiare. Allora il valore del sacramento non dipende dal sacerdote. Questa è la sentenza, diciamo, di Agostino, che ha dominato la storia della Chiesa fino ancora a Trento. Se voi andate a leggere il documento sull'Eucaristia, praticamente non si parla del ministro, appunto perché l'Eucaristia non dipende dal ministro. Oggi è il contrario. Oggi il valore dell'Eucaristia dipende esclusivamente dal ministro. Cioè, se il ministro non è quello previsto dalla, ad esempio, dalla dottrina cattolica della successione apostolica, cioè, in virtù della quale tu ricevi il sacramento dell'ordine, eccetera, eccetera, e il vescovo, non c'è l'Eucaristia. Siamo arrivati al punto che se non c'è il prete non c'è l'Eucaristia. Cioè, esattamente il contrario di quello che diceva Agostino. C'è proprio il contrario. Agostino diceva che non dipende dal sacerdote. La validità della cena non dipende dal sacerdote. Oggi invece dipende solo dal sacerdote.
Questo per i cattolici,
per gli ortodossi, cioè per la maggioranza del cristianesimo, la grande maggioranza del cristianesimo. È una cosa incredibile, ma è così. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se le parole dell'istituzione le pronuncio io, che non sono un ministro ordinato da un vescovo cattolico ortodosso, se le pronuncio io non producono nulla. Se le pronuncia invece il sacerdote, se le pronuncia lui va tutto bene, succede, la cosa succede. Se le pronuncia, le stesse identiche parole. Questo è aberrante, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che non sono le parole che contano, non è la parola che crea, ma è il prete che crea. Questo vuol dire. Una cosa fuori da tutto. Secondo me, io posso sbagliare, poi magari mi contraddice, ma io per me lo trovo aberrante, lo trovo veramente fuori da qualunque logica cristiana. Perché la logica cristiana è che la parola di Dio, che la pronunci io, che la pronunci lei, uomo o donna che sia, è la parola, non è la donna, non è l'uomo, non è il prete, non è il papa, non è il vescovo, non è il pastore, è la parola di Dio, santa pazienza, e questa è la forza, no? E mica tu credi nella parola perché la dico io. Credi nella parola perché la dice Dio, è la parola di Dio, non è la parola mia. E anche quando ascolti il prete, questo ad esempio anche Lutero, diceva, quando andate a confessarvi, e il prete vi dice, ego ti absolvo, è perché lo dice il prete, o perché è Dio che attraverso il prete ti parla? Perché questo è il punto. È questo il punto. Cioè, qui c'è un trasferimento dei poteri della parola di Dio, cioè dei poteri di Dio, dello Spirito Santo, no? Praticamente vengono incamerati dall'istituzione ecclesiastica, è l'istituzione ecclesiastica che gestisce questi poteri. Allora, siccome io penso, a torto o a ragione, poi ne discutiamo, ma io penso che tutto ciò che c'è di cristiano viene dalla parola di Dio, e non dai ministri, che sono dei semplici servi della parola. Io credo che il ministro, cioè la qualità del ministro, che qualità sacramentale, qualità morale, qualità dottrinale, non entra in gioco nella celebrazione della cena, la quale è suscitata, creata, eccetera, dalla parola di Gesù, esattamente come avvenne in questa ultima e prima cena. Questo che ho detto, diciamo, è confermato, voglio concludere perché vogliamo avere un tempo di discutere, ma è confermato da un documento del 2003, un documento ecumenico fatto da due istituti ecumenici protestanti tedeschi e un istituto ecumenico protestante anche tedesco. Hanno scritto un documento nel 2003 che è stato pubblicato anche dal Regno in Italia, in cui ci sono 7 tesi a favore dell'ospitalità eucaristica. Io ne ho trascritte, ecco, e sostengono che l'ospitalità eucaristica trova un sufficiente fondamento teologico nei risultati già conseguiti dalle commissioni di dialogo ecumenico e che, cito, l'ospitalità eucaristica è possibile anche prima di aver raggiunto un pieno accordo sulla comprensione dell'Eucaristia, nonché del Ministero e della Chiesa. Queste 7 tesi, naturalmente io ne ho prese solo 3, che enuncio con un brevissimo commento ciascuno e poi termino. La prima dice così: occorre motivare non l'ammissione dei cristiani battezzati alla cena Eucaristia, bensì il suo rifiuto. Perché siamo arrivati a questo paradosso che oggi sono io che sostengo l'ospitalità eucaristica che devo giustificare perché la sostengo, mentre dice qua la tesi, sei tu, Chiesa, che rifiuti l'ospitalità eucaristica, sei tu che devi giustificare perché la rifiuti. Non sono io che devo giustificare perché la propongo, la quasi tu che devi giustificare. Come la giustifichi? L'esclusione dalla cena. Uno. Seconda tesi. Tesi numero 5. Gesù Cristo invita alla cena Eucaristia. Gesù Cristo invita, non la Chiesa Valdese, la Chiesa Cattolica. Gesù Cristo invita. Egli è donatore e dono. La Chiesa rivolge il suo invito solo nel suo nome e per suo incarico di Gesù. Ciò non può avvenire in modo indiscriminato, giusto, ma deve corrispondere alla volontà di Gesù. È chiaro che non si vuole far confusione, che ci vuole ordine nella Chiesa, nella comunità cristiana, grande o piccola che sia. Quindi bisogna che chi presiede la cena abbia un mandato dalla comunità, che sia la comunità locale, che sia la comunità universale, ma abbia un mandato, non che ciascuno dice faccio io, cioè che tu ti arroghi un ministero che non è tuo, che è di Dio da un lato e della comunità, larga o piccola che sia, dall'altro. Quindi in questo senso ci vuole questo ordine, però deve corrispondere alla volontà di Gesù. Ora, ditemi voi, lo dicevamo anche questa mattina, Gesù ha celebrato la cena con Giuda, a parte che l'ha celebrata con tutti gli altri, non valevano molto di più Pietro, eccetera, eccetera. Ma comunque, simbolicamente, prendiamo Giuda, allora tu capisci che diventa difficile escludere. Vuoi escludere Giuda? Ma allora non è più la cena di Gesù, è la tua, va bene. Allora di che è la tua, ma non dire che è la cena di Gesù. Difatti io quando ormai vado... mi chiedo se, ma dov'è Giuda qua? Sì, perché se non c'è mi sento male, cioè ti dico qui non ci siamo, non è più la cena di Gesù. Quindi, cioè, diciamo, di là delle... la volontà di Gesù, come noi la possiamo ricavare da Giovedì Santo, è una volontà inclusiva. Questo è il minimo che puoi dire. Non è certamente una volontà esclusiva. Quindi, io dico, ogni celebrazione eucaristica, in qualunque chiesa, deve essere aperta a Giuda. Allora, se non mi vuoi considerare come un cristiano, considerami come Giuda e fammi il piacere di invitarmi alla tua mensa. E questo è confermato dall'Apostolo Paolo, perché nella lettera ai Corinzi, come sapete, Paolo dice, siccome c'erano disordini e tante cose non proprio ortodosse che capitavano in quella comunità, lui dice nella celebrazione ciascuno esamini se stesso e veda se è nella fede, se riceve effettivamente il corpo di Cristo o... cioè ciascuno esamini se stesso, ma non che io esamino te, non che io dico tu non puoi partecipare, come mi ricordo ancora, non dimenticherò mai, una volta che eravamo in India, un incontro ecumenico, una celebrazione eucaristica, una liturgia eucaristica ortodossa con tutta le cose ortodosse eccetera eccetera, poi arriva al punto fondamentale, dunque in India i cristiani sarebbero l'uno per mille, l'uno per cento, cioè un nulla diciamo statisticamente. Arriva il momento decisivo della comunione e il prete dall'altare dice: preghiamo tutti coloro che non sono ortodossi di non avvicinarsi, perché se si avvicinano noi li dobbiamo rimandare indietro. Pazzesco. Ah, dico, questo è proprio un bel invito. Diciamo, proprio l'eco delle parole di Gesù, cioè tutto il contrario, ma come si fa? Per questo io ho messo sottotitolo di questo libro La volontà tradita di Gesù. La volontà tradita di Gesù. Gesù ha creato la cena come un luogo di comunione, come un luogo di accoglienza, come un luogo in cui c'è posto per Giuda, devi accettare questo, che c'è posto per Giuda, tu che ti credi di non essere Giuda, devi accettare Giuda, se vuoi celebrare con Gesù, se vuoi celebrare senza Gesù fai pure quello che vuoi, escludi Giuda, escludi Gesù, escludi tutti, e resti tu solo con la tua giustizia, la tua pseudo giustizia. Capito? Sono cose profonde queste qua, non è che... E poi, questa l'ultima tesi è quella più importante, la numero 6, sentite, la comunione eucaristica oltrepassa la comunione ecclesiale. Questo è bellissimo. Bellissimo. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che quando celebri l'Eucaristia, celebri qualcosa che trascende la Chiesa nella quale tu la celebri. Cioè, la mensa che ogni Chiesa allestisce per celebrare la cena e che tutte presentano come la mensa del Signore, non di una chiesa particolare, se è la mensa del Signore è la mensa di tutti i cristiani, come minimo, forse ci sarebbe posto anche per altri, ma come minimo di tutti i cristiani è la mensa del Signore, non è la mensa di una chiesa. Se io celebro la messa nella Chiesa Cattolica, non la celebro per i cattolici, la celebro per tutti i cristiani. Idem se prendo nella Chiesa Valdese, per tutti i cristiani. Perché l'Eucaristia è quello. È la messa. È la messa. È del Signore. Cioè, quello che non si può accettare è la privatizzazione della cena del Signore. Credere di avere noi la lista degli invitati. E invece tu devi essere consapevole che quando celebri l'Eucaristia celebri qualcosa che trascende ogni chiesa. E comunque quella è una quale, esattamente come quando battezzi un bambino o una persona adulta, quando battezzi qualcuno, non è che lo battezzi in una chiesa, lo battezzi nella Chiesa di Dio. Che poi sia, questo accade in una chiesa storica, per cui viene registrato, ma questo è secondario, nel Regno di Dio non ci sono registri, non è quello il punto. Tu battezzi per la cristianità universale. Ecco. Quindi queste sono le ragioni che mi spingono a essere favorevole, diciamo, a sostenere fortemente la e termino con un'ultima cosa, che nel libro io ho messo delle illustrazioni, 17 illustrazioni, perché volevo anche documentare queste. E tra queste ce ne sono di molto belle, eccetera, ma ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore perché riproduce la cosiddetta Santa Cena Valdese, perché nel Medioevo, oggi non lo facciamo più, purtroppo non lo facciamo più, ma nel Medioevo c'è questa Santa Cena Valdese che è documentata dai documenti dell'Inquisizione, perché noi la nostra storia la conosciamo soltanto attraverso i verbali dell'Inquisizione, tutto è stato distrutto, è rimasto solo quello. E dunque, i valdesi celebravano la cena una volta all'anno, il giovedì santo, e però c'è questa caratteristica che la celebravano col pane, col vino e col pesce, che non è soltanto visto, non è soltanto una caratteristica valdese.
Beh, anche noi oggi avevamo il pesciolino con la candelina sopra, hai visto lì?
Sì, ma non era da mangiare quello lì, era un po' duro. No, ma il pesce, perché il pesce? Probabilmente perché voi sapete che Gesù risorto, Vangelo di Giovanni capitolo 21, offre il pesce arrostito ai suoi discepoli, e quando la sera di Pasqua arriva a Gerusalemme e i discepoli dicono: è un fantasma, dicono: no, non sono un fantasma, avete qualche cosa da mangiare? Aprono il frigorifero, tra virgolette, diciamo, e tirano fuori del pesce, cioè il pesce è il cibo del risorto, e quindi questi valdesi con un'intuizione molto bella, molto profonda, volevano esprimere che la cena, l'Eucaristia, non è soltanto la comunione con il Cristo crocifisso, ma anche con il Cristo risorto e vivente. E questo era, tra l'altro, il modo con cui i primissimi cristiani celebravano l'Eucaristia, la celebravano proprio per annunciare che il crocifisso era risuscitato e l'Eucaristia era la festa del risorto che ritrovava i suoi discepoli e condivideva con loro il pane e il vino, e loro dicono: mettiamo anche il pesce per significare appunto la presenza del risorto. Grazie per la vostra pazienza.